brano del Vangelo di Luca ci porta un po' agli inizi della storia tra Gesù e Simon Pietro. Allora, siccome ci stiamo fermando come tema generale agli incontri con Gesù, l'essere incontrati da Gesù, oggi è soprattutto un po' l'inizio dell'incontro tra Gesù e Pietro, anche se in realtà nel Vangelo di Luca questo non è il primo brano in cui vengono a contatto i due, perché al capitolo 4, versetti 38-39, si dice di Gesù: uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. E poi Gesù guarisce la suocera di Simone. Allora, ciao, benvenuti. Buonasera. Ecco, Giulio. Ciao. E appunto c'è questo evento della guarigione, per cui il brano su cui ci fermiamo stasera è una specie di secondo incontro tra i due. E viene detto che questo incontro avviene presso il lago di Genesaret. Siamo nella Galilea, siamo in un luogo della vita quotidiana. L'incontro di Simone con Gesù non avviene in un momento in cui Pietro sta pregando, non avviene nella sinagoga. Il Signore lo incontriamo dappertutto, anche nella sinagoga, per dir così, nei momenti più espliciti. Però non c'è uno spazio in cui lo incontriamo e degli spazi in cui non lo possiamo incontrare. Simone Pietro qui lo incontra sul luogo del suo lavoro. Anche lì si può incontrare. Addirittura Simone lo incontrerà non quando è lì per incontrare Gesù, perché dice l'Evangelista che c'è una folla attorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. Per cui quella gente che è lì per ascoltare la parola di Gesù, presa appunto come parola di Dio. Quello che dice Gesù, quella folla l'accoglie come parola di Dio. Ma Simone, Pietro, non è lì per quello. Cioè l'incontro con Gesù avviene in questo modo in cui Gesù ha la piena iniziativa in questo incontro. Quella di Simone sarà una risposta a questa proposta da parte di Gesù. Questo è importante, perché ci dice che il fondamento dell'incontro con Gesù, il fondamento della relazione con Lui, è il suo desiderio di incontrarci, è il suo venirci a trovare lì dove siamo. È Lui che ha l'iniziativa dell'incontro, è Lui che ha la responsabilità, si assume questa responsabilità. Sapete, questo vale anche nelle relazioni umane. Quando uno prende l'iniziativa di cominciare una relazione, si espone al rischio dell'indifferenza, del rifiuto o dell'accoglienza. Gesù vede due barche che sono lì alla sponda. E i pescatori erano scesi e lavavano le reti. E Gesù sale in una barca. Allora uno dice, è logico, sono due barche, vuole salire, non può salire sulle due barche. Ne sceglie una. Questa apparente banalità non è poi così banale. Certo, anche la seconda barca verrà poi coinvolta. Però nella vita spesso va così. Uno si ritrova ad ospitare, ospitato, cioè si ritrova in situazioni che per la logica delle cose sono quelle, appunto non può stare in due barche contemporaneamente. Però cosa vuol dire? Vuol dire che in questo modo Gesù continua a entrare nella vita di Simone. Uno da una parte e non dall'altra. Quelle che sembrano anche casualità nella nostra vita, l'abbiamo detto qualche volta, no? Poi leggendole scopriamo che forse casualità non sono così poi banali. Uno degli esempi tipici è quello nel libro della Bibbia, nel libro di Ruth, quando Ruth torna con la suocera, con Noemi, a Betlemme, chiede di andare a spigolare, lei va a spigolare, l'autore dice per caso si trova a spigolare nel campo di Boaz, che diventerà poi suo marito e insieme diventeranno i progenitori del re Davide e del Messia. Per caso Ruth si è trovata lì. Però guarda un po', attraverso quel caso si sono dipanati questi eventi qui. Anche noi delle volte magari viviamo delle situazioni che ci sembra di vivere per caso, ero lì, ho sentito, per caso. E poi pian piano queste cose si mettono in moto. Allora sceglie Gesù la barca di Simone e gli chiede di scostarsi un po' da terra. Vedete, anche il modo con cui Gesù entra nella vita di Simone. Prima appunto al capitolo 4 gli ha guarito la suocera. Non sappiamo come sia rimasto. No? I più maligni dicono che il rinnegamento che farà Pietro aveva origini lontane. Non gli ha perdonato la guarigione della suocera. Questa è la cosa... Questa è, diciamo... Però, vedete, lì è andato in casa sua. Adesso sale sulla sua barca. Dopo un po' gli chiede di spostarsi da terra. Gesù non è che entra nella vita di Simone dicendo a Simone: Simone, voglio che tu dia la tua vita per me. No, no. Gesù è accolto in casa di Simone, guarisce, adesso chiede di essere accolto in questa barca, chiede di essere portato un po' verso il mare. C'è una gradualità, c'è una mediazione del tempo. Il brano della volta scorsa di Giovanni 1 ci faceva vedere un po' la mediazione delle persone, il Battista, poi c'era in quel caso Andrea, il fratello di Simon Pietro, che andrà da Pietro. Qua c'è la mediazione del tempo, cioè noi non arriviamo subito alle verità della nostra vita. Anche nelle relazioni, ma anche nella relazione con noi stessi ci accorgiamo che ci conosciamo cammin facendo. Anzi, a volte viviamo delle esperienze in cui facciamo proprio un passaggio, una svolta, e ci sembra quasi di comprenderci meglio. Quasi fossero delle esperienze di nascita o di rinascita. E Gesù poi si siede e insegna alle folle della barca. Una situazione paradossale. Simone era lì per lavoro, anzi aveva finito la nottata, sarà stato anche stanco, e suo malgrado si trova lì ad ascoltare la parola di Gesù. Non perché voleva ascoltare quella parola, ma perché Gesù gli ha chiesto di essere preso sulla sua barca. E notate, Gesù è salito dalla barca in cui Pietro è sceso. Allora, questo dice, certo, lui ha pescato tutta la notte, vedremo poi che non ha preso nulla, ed è sceso dalla barca. Però questa immagine è molto bella, perché Pietro è sceso da una barca vuota, non c'era più niente. È un segno anche di sconfitta, lo sentiremo. E Gesù sale su quella barca da cui Pietro è sceso. Come dire, quell'iniziativa che mi ha lasciato senza frutto diventa per quest'altra persona una nuova possibilità. L'immagine dei pescatori che sono scesi dalla barca è come dire una rinuncia, un segno di un fallimento. E Gesù invece torna a rioccupare quella barca. È un segno di speranza, di grande speranza, proprio su quella barca. E da quella barca insegna alle folle, cioè da quella barca che è stato il fallimento di una notte degli uomini, viene annunciata la parola di Dio. È una cattedra ben strana, quella da cui insegna il Signore. Eppure è seduto lì e da lì annuncia. Poi finisce di parlare alle folle e si rivolge a Simone. C'è una parola che il Signore ha per le folle e una parola in particolare per Simone. Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Prendi il largo, cioè torna sulle acque profonde, torna da dove sei venuto e getta le reti. Quelle reti che stavate lavando, quelle reti che erano già state utilizzate, gettele ancora. Può essere interessante nella preghiera fermarci e chiederci, ma questa parola di Gesù oggi a me che cosa può dire? Prendi il largo. Come può risuonare nella mia vita oggi questo invito di Gesù a prendere il largo e a gettare le reti? Nel suo Vangelo, al capitolo primo, quando aveva narrato l'annunciazione, l'angelo che aveva parlato a Maria ha detto: guarda, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Questo invito che viene fatto a Simone sembra dire qualcosa di questo genere, che nulla è impossibile, nulla è impossibile. Simone risponde: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Allora, la prima cosa che dice Simone, presento quella che è la mia obiezione. Non dice subito a Gesù, va bene. No. Dice, guarda, abbiamo trascorso una notte intera e non abbiamo preso nulla. Questa può essere, a mio avviso, identificata come una delle grandezze di Pietro. Noi sappiamo bene la vicenda di Pietro, la conosciamo. Sappiamo anche le difficoltà, gli inciampi, le cadute. Però forse la grandezza di questo apostolo è stata la sua trasparenza. Non si è tenuto nascosto di fronte al Signore. Ha presentato anche le proprie obiezioni. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola, se non altro, Simone accetta che nella propria vita lui non ha l'ultima parola. Lascia la parola a Gesù, lascia una parola di speranza. La sua è una penultima parola. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Non mette il punto, potremmo dire mette un punto e virgola. Sulla tua parola, così come Maria ha detto, avvenga di me secondo la tua parola. A quale parola do fiducia? Qual è la parola che accolgo? Qui Pietro dice, sulla tua parola getterò le reti, cioè non le posso gettare sulle mie convinzioni. Forse per me, forse direbbe, andrei a casa. Quello che devo fare l'ho già fatto, sono stanco. E invece no. Questa nuova possibilità a cui Pietro si apre. Si apre. Fecero così. È importante che questa parola venga fatta. Non basta dire a Gesù sono belle parole. Le belle parole non ci cambiano la vita. La parola di Gesù chiede di essere fatta. lo dirà lo stesso Gesù nel capitolo sesto di Luca, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Vuol dire, fate, poi vedete, se non mantiene la promessa diremo Gesù, arrivederci, o addio. Però chiede esattamente questo al Signore, di fare questa parola, di dar fiducia. La fecero così, fecero così. E presero una quantità enorme di pesci e le reti quasi si rompevano. C'era il cardinal Martini che, lasciando la diocesi, proprio aveva intitolato l'ultima lettera sulla tua parola. E commentando questo testo diceva: Pietro, anche umanamente ti andrà bene. Come dire, questa è una parola, la parola di Dio è una parola che vuole realizzare pienamente la nostra umanità. Non è che ci porta in una vita parallela, tanto è vero che lo incontriamo lì, sul lago, dove lavoriamo, in questa scena molto laica. Non siamo nel tempio, non siamo in sinagoga. Siamo sul lago, sulla barca, con le reti, lì incontriamo Gesù. E allora fanno cenno ai compagni dell'altra barca, vedete che vengono coinvolti. La scelta di Gesù non esclude mai nessuno. Mai. Anche quella barca che apparentemente era stata esclusa dalla scelta qui viene coinvolta. È un dono che è per tutti. La relazione con Gesù non è mai una relazione privata, non è qualcosa di privato tra lui e Simone. Certo, una relazione personale in cui nessuno ci può sostituire, ma che poi arriva fino a giungere agli altri. Vennero, riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Vedete, le reti quasi si rompevano, le barche quasi affondano. C'è una sovrabbondanza, ma non si va a fondo e le reti non si spezzano. Ci viene donato quanto possiamo portare e ci viene donato in abbondanza. E vedendo questo, Pietro si getta alle ginocchia di Gesù, cioè Pietro non si mette lì a dire: ah, guarda, ho fatto proprio bene a fidarmi, che bravo che sono stato. No, la manifestazione del dono di Dio lo rende consapevole della sua realtà. E dice: sono un peccatore, allontanati da me. Perché c'è questo stupore che aveva preso anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, soci di Simone. Ecco, è come se questa manifestazione grandiosa del dono di Dio fosse quasi una violenza, talmente forte questa luce da abbagliare. E Gesù a Pietro: non temere, non temere. Questa è la parola che il Signore non si stanca di ripetere. Questa è la parola che il Signore non si stanca di ripeterci, di ripetere a ciascuno di noi. Ognuno conosce le proprie paure, ognuno ha le sue. E non è che ci venga chiesto di non averle paure. E quello che ci viene chiesto forse di conoscerle e di affidarle. Di conoscerle e di affidarle. Già nel primo capitolo, apparendo a Zaccaria, l'angelo: non temere Zaccaria. A Maria: non temere. E anche qui: non temere. Come dire: guarda Simone, sono io a volere questo rapporto, questa relazione, questa amicizia con te. Come a dire che il principio e fondamento della nostra vita non è l'amore che abbiamo per il Signore, che c'è o non c'è, ma il suo amore per noi. Questo è quello che non viene e non verrà mai meno. Non temere. Non temere. E quando Gesù dice a Pietro non temere, perché sa benissimo che la prima cosa di cui Pietro ha paura è se stesso. Se stesso. Infatti dice allontanati da me, che sono un peccatore. E Gesù, non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. D'ora in poi. Allora, l'essere pescatore riguarda già Pietro. Pescatore di uomini, Pietro lo capirà più avanti. Cosa vuol dire? Ma può già intuire che pescare gli uomini significa tirarli fuori dall'acqua, aiutarli a vivere. Aiutarli a vivere. È come dire, guarda, in questa relazione di amicizia che abbiamo, anche tutti gli altri sono coinvolti. Cioè Gesù sta chiamando Simone, sta donando una nuova vita a Simone, ma avendo presente tutte le persone. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e seguirono lui. Allora, tirate le barche a terra. Di fronte a questo Gesù che chiama, di fronte a questo Gesù che dice non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, questi tirano le barche a terra la seconda volta in quella mattina che tirano le barche a terra, però qui si dice lasciarono tutto e lo seguirono. Allora, qui c'è un distacco dalla barca, per Giacomo e Giovanni dal padre, dalle reti, perfino dal dono. Quelle reti piene di pesci, si dice, lasciarono tutto. Cioè, queste persone hanno colto che molto più importante dei doni è il donatore. A volte noi rischiamo di fare dei doni degli idoli. E dipendiamo anche dai doni. Doni possono essere persone, cose che abbiamo ricevuto, possono essere doti che abbiamo. Se le viviamo come dono, allora possiamo essere davvero liberi. Ma se le viviamo come possesso, quasi facendone degli idoli, allora perdiamo questa libertà. Perdiamo questa libertà. Se invece li viviamo come dei segni, allora diventano delle possibilità enormi. Allora davvero possiamo seguire Gesù in piena libertà, sapendo che non dipendiamo dai nostri beni, che c'è qualcosa di più grande. Ecco, Gesù regala, vuole, sappiamo anche dal Vangelo, e qui siamo agli inizi, vedremo, questi lasciano tutto, lo seguono, ma conosceranno anche loro varie tappe. Questo è l'inizio di un cammino. E siamo sempre, per certi aspetti, agli inizi. E poi ci viene detto, e lo seguirono. Seguirono lui, seguirono Gesù. Vedete, in questa parola c'è dentro il cristianesimo. È il verbo che descrive il discepolo di Gesù. Il discepolo di Gesù non è caratterizzato dall'imparare, ma dal seguire. Il discepolo di Gesù non impara una dottrina, segue una persona, tiene gli occhi su questo Gesù. È una comunione di vita. In un certo senso, mentre gli altri discepoli, quelli che erano discepoli dei rabbini, dopo un po' di tempo diventavano a loro volta maestri. Il discepolo di Gesù non diventerà mai maestro, non perché è ignorante, ma perché è bravo. Proprio perché è bravo rimarrà sempre discepolo. Seguirà questo maestro. E una volta in cui Gesù, siamo in Matteo 11, dirà imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Se proprio vogliamo imparare qualcosa, impariamo lui, mite e umile di cuore. E allora, adesso cominciando questo tempo di silenzio, di preghiera, di riflessione personale, provate a fermarvi, magari non tanto sul brano, su tutto il brano, ma su un aspetto magari che vi colpisce di più, immaginandovi anche la scena, questo lago, questa barca, queste persone, questo Gesù che sale sulla barca, che ammaestra la folla, che dialoga con Simone. Lasciare risuonare, prendi il largo. Queste reti che si riempiono e di nuovo il dialogo tra Simone e Gesù. Allora possiamo darci un...